cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, buongiorno, ben ritrovati da Antonio Paolino a tutti voi dopo il successo di misura ma di sostanza in Coppa Italia. Juve, la semifinale ti aspetta, andata a Torino, ricordiamo, ritorno a San Siro, quindi ci giocheremo in gara d'andata e ritorno l'accesso eventualmente in finale, ma parliamo di aprile. In mezzo c'è davvero tanto, forse tutto il nocciolo della stagione. L'allegrismo concreto batte il sarrismo frufru. Locatelli in crescita, Kostić efficace a tutto campo, impalpabile Vlahović 100 giorni dopo l'ultima partita giocata dall'inizio, ovvero Benfica-Juventus. Quarti di finale tabù per la Lazio, ieri battuta dalla Juventus, in precedenza Milan, Atalanta e Napoli. Questa è la dimensione della Lazio, facendo il sunto delle ultime quattro annate. Bremer, due gol in 21 presenze, quello di ieri un gol pesante. Spinge la Juventus un minuto dalla fine del primo tempo in semifinale di Coppa Italia, appunto. Non si tratta oggi di un venerdì di vigilia o comunque di un weekend che ci vedrà protagonisti. La Juventus scenderà in campo nello scontro diretto. Siete d'accordo su quello che avete appena sentito e noi abbiamo sentito ieri sera attorno alla mezzanotte allo Stadium? Scontro diretto con la Salernitana? Dobbiamo aver paura della Salernitana? È davvero uno scontro diretto? Sono solo parole? Intanto, una delle domande, le tante domande capriccio del direttore, rispondetemi voi al 340-5425-324 su quelle che sono state le situazioni che vi sono piaciute ieri sera. Per me, ieri sera, c'è stata la concretezza e la compattezza della squadra. Non mi piacciono le situazioni in cui corriamo per il campo un po' così, un po' qua e un po' là. Chi sono quelli che secondo voi corrono con meno efficacia, concretezza qua e là? Ditemelo, analizziamo la partita e facciamo le pagelle insieme. Avremo quest'oggi marocchino e poi tanta juventinità con l'intervento. Cosa mi vuoi regalare? Un computer? No, perché mi è passato davanti un desk. Pensavo mi volessi fare il regalo di compleanno, che non è adesso. Salutiamo allora Manuel, no, è partita una schermata. Manuel in cabina di regia, intanto Bremer regala appunto questa soddisfazione. Sono contento per lui e per la soddisfazione personale, perché anche attraverso il gol, anche attraverso una qualificazione per meriti propri, e ce ne sono tanti, in difesa e davanti, a farsi trovare non in fuorigioco in questa circostanza, quindi il vizietto del gol ce l'ha, o comunque prova ad andare, anticipato la linea non precisa. Poi Sarri ci ha parlato che la linea sui calci d'angolo non esistono. Io non voglio insegnare niente a Sarri, al sarrismo ci mancherebbe, però in area di rigore, nell'area piccola, non si marca con la teoria del sarrismo, perché se no hai sempre la giustificazione che hai giocato bene ma che hai difeso male, e quindi diciamo che 1-0 a casa la Lazio per la quarta volta nei quarti di finale degli ultimi quattro anni. La Juventus invece nei quarti di finale, quando gioca in casa, ci va per la nona volta avanti, una sola volta è stata battuta dalla Roma, riassumendo un po' tutti i dati statistici che sono riuscito a recuperare quest'oggi. La domanda quindi, scontro diretto con la Salernitana, proiettandoci già al turno di campionato, farà bene questa vittoria? Sognate la finale? Sognate di battere l'Inter? Sognate, siete sicuri di vincere la Coppa Italia? Altro tema che poi spalmeremo nel corso delle settimane fino all'inizio di aprile. Tra il 5 e il 6, le date non sono ancora state stabilite, 5 e 6, 25 e 26 a aprile, gara d'andata a Torino, gara di ritorno a Milano. Questo per una valutazione di calendario. L'Inter ha un punteggio numerico assegnatogli superiore alla Juventus e quindi vanta la possibilità di giocare in casa la gara di ritorno, così come si giocherà la gara di ritorno in casa della Fiorentina. Ci vediamo bene un Juventus-Fiorentina in finale, Manuel? Tu cosa pensi?
Ma io mi auguro un Juve Cremonese.
Un Juve Cremonese addirittura, perfetto.
Ma non per qualcosa.
Non per qualcosa,
così. In memoria del grande Luca Vialli.
Ecco, questo l'abbiamo detto anche ieri, ci ascolti, ho capito, ci ascolti. Benissimo, guarderemo un po' le pagelle, intanto uno sguardo alle prime pagine. Online, Juve Lazio, le pagelle, Alessandro impeccabile, Vlahovic lotta, mi sembrano voti su questi due giocatori leggermente potenziati. Se devo dirvi, Vlahovic lotta, sì, non bene, impalpabile. Alessandro, meglio di tante altre volte, impeccabile, lo ritengo un po' esagerato. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo inserito nella lista UEFA, lui ha presentato comunque un certificato medico, non si allenerà. Bene. Le liste UEFA delle 7 squadre italiane in Europa, nel Milan non c'è Ibrahimovic, poi si parla di campionato e attenzione, corto muso per la Juventus ieri sera. Pensate un po', poi io l'ho sentito per altri motivi, spero che Chinè, caro Chinè, posso ancora ricevere le telefonate da Luciano Moggi, confrontarmi o al 41 bis della giustizia sportiva? Non lo so perché... mi sembra un po' esagerato. Moggi a bordo campo per Napoli-Juve primavera, quindi giocavamo in casa del Napoli, quindi non della Juve. Attenzione Chinè, non commettere errori, perché poi magari rischi di squalificare Moggi. La Juventus, ma eravamo a casa del Napoli, che era la squadra ospitante, organizzatrice. La procura FIGC apre un'inchiesta.
Praticamente,
e non aggiungiamo la parola che vorremmo aggiungere. Fattene una ragione, cioè Chinè, fatti una vita, Chinè, un bicchiere di vino, un riva al mare, non so dove ha, Chinè, tranquillo, non aprire tutte inchieste, magari ti pagano inchieste, non lo so, noi i tecnici sì, li paghiamo a giornata probabilmente, chi lavora guadagna, cioè Chinè, fattene una ragione, dai. Chiesa Vlahovic, buona la prima, ma... Buona proprio no, però c'è da lavorare, però la pasta in quei due giocatori c'è. E come? Corriere dello Sport, si parla di Zaniolo, c'è Zaniolo, il motivo della decisione, lista UEFA, Rui Costa è una furia, non indosserà mai più la maglia del Benfica, ce l'ha con qualcuno, pensavo parlasse dei problemi anche del Benfica, e personali. Tanta Roma, Lazio, Immobile carica il messaggio social dopo il KO con la Juve, diramata la nuova lista UEFA per le squadre italiane e poi andiamo su tutto Juve. Back on track, l'infortunio, al dottore ho detto che non sentivo più il ginocchio, pianto per il dolore, la mia fidanzata pensava fingessi. Stiamo parlando di Chiesa che non è ancora al top, ma ragazzi, non ha giocato tutta la partita, ma le sue accelerate davvero cambiano il motore della squadra. La rinascita della Juventus e i messaggi di Allegri, Allegri rialza la testa, ma su Pogba c'è perplessità, e attenzione, Allegri soddisfatto per l'atteggiamento in campo, bene la difesa, obiettivi, un passo alla volta. E poi tutti gli argomenti riguardanti la partita. In primo piano invece su Bianconera News l'editoriale che vi invito a leggere di Franco Leonetti, poi la penso così, al termine di ogni partita della Juventus, del nostro Claudio Zuliani, la semifinale di Coppa meritata dalla Juventus. La Juventus del campo in primo piano batte un colpo, quello che pretendevo, chiedevo alla squadra dopo il KO, la debacle col Monza in casa, se la Juve c'è deve battere un colpo, beh, ieri l'ha battuto il colpo e ha battuto la Lazio, ma quella dei tribunali è quella sicuramente più importante. La Juve ha giocato da squadra e meritato il successo, unica nota stonata, Vlahovic secondo Massimo Mauro, Cuadrado esulta e pensa già all'Inter, la semifinale ci aspetta. Lazio, Sarri sui giornali, la Juve continua ad essergli indigesta. La Juventus in Coppa Italia fa 9 su 10 ai quarti, i dati lo confermano. I giocatori di Allegri bravi a isolarsi, vittoria meritata. Attenzione, perché quando ci sono troppi elogi sono pronte subito le ghigliottine la volta successiva. Non so se sarà uno scontro diretto, in linea pratica, sì, cioè vista la classifica sì, ma diciamo che i valori sono comunque diversi, dico che la Juventus comunque non deve prendere sotto gamba la partita di Salerno. Non l'avrebbe presa mai sotto gamba neanche prima del deficit in classifica, ma a maggior ragione adesso, spinti magari da quelle parti, anche da facili entusiasmi. Caro Manuel, mi fai ascoltare il ragionamento che abbiamo fatto io e Max ieri sera, al bar dopo?
Antonio Polino, Radio Bianconera. Penso che questa sera la Juventus sia stata molto compatta, attenta, aggressiva. Quanto conta, e se conta di più, una semifinale di Coppa Italia con questo atteggiamento e con tutto quello che sta capitando fuori?
Le ho dette, ragazzi, questa è una nuova esperienza per tutti e quindi ci abbiamo responsabilità addosso, ma anche bella, perché comunque dobbiamo fare bene in campionato. E dobbiamo fare bene in Coppa Italia, siamo arrivati in semifinale, giocheremo con l'Inter e vedremo cosa succederà. E poi abbiamo l'Europa League, ecco. Però stasera era importante vincere, perché bisognava switchare dopo le tre partite dove praticamente in campionato avevamo fatto solamente un punto, avevamo subito tanti gol, e soprattutto l'atteggiamento dei primi 45 minuti domenica è quello che ha fatto la differenza. Poi le partite le puoi anche perdere, perché non è che le puoi vincere sempre, però diciamo che da Napoli in poi abbiamo subito gol con troppa facilità, e che non è da noi, ecco.
Non è da noi, intanto l'avevo già ascoltato, ma mi sono distratto perché non l'avevo visto dal campo. Avevo seguito l'azione, la ripartenza di Di Maria, che chiaramente con quel piede può pennellare quello che vuole, a volte molto bene, a volte con un po' troppo pressapochismo. Aveva cercato di imbeccare al centro dell'area di rigore con quattro uomini attorno Ken. Sto vedendo un'immagine che circola sui social. Quando vede sbagliare anche Di Maria, Di Maria, pensate se l'avesse fatto qualcun altro, neanche mezzo campione del mondo, ha cominciato a urlare a bordo campo che quelli in panchina, Chiesa compreso, ed è scappato negli spogliatoi. Eravamo quasi alla fine della partita, scappato, rientrato, adesso non so come si è evoluta la situazione. Ci sono perplessi seduti in panchina, mi sembra Pinsoglio e Chiesa, vero che Pinsoglio è quella sagoma lì che vediamo di spalle, impauriti, un po' come quando tua madre entra in camera e ti beccava non studiare. Chiesa e Pinsoglio impauriti, più ancora neanche i tifosi, neanche chi stava riprendendo si è spaventato così tanto. Ci vuole più accorto, cioè il corto muso rischia molto quando gestisci non bene queste situazioni, queste ripartenze. Glielo abbiamo chiesto anche a fine gara e chiaramente sa che a volte non riesce a dar di più, sa che a volte ci rendiamo tutti conto che la Juventus non è brillante sotto il profilo del gioco, ma la compattezza e il tasso tecnico ieri sera, con l'aggiunta anche del Vlahovic, che a mio avviso impalpabile e insufficiente, ma hai aggiunto Chiesa, l'hai sostituito con Di Maria, non hai la possibilità di supportare quell'attacco lì, eventualmente tutti assieme col centrocampo con la Juventus, perché ieri ho visto un grande Locatelli, vedo sempre camminare in campo, correre così, Rabiot, quindi io pretenderei qualcosa di più. Certo che lì non ti fai mai male in quel modo, non c'ha più gli scatti penetranti, gli inserimenti verticali, però tiene il campo e quindi il suo lavoro lo fa, il minimo indispensabile, timbra il cartellino, ho detto ieri sera, quindi ci vedo un po' delle situazioni. Quello che fa anche Alessandro in difesa, che però ha dato un punto di riferimento importante e a cui poi Kostic di conseguenza ha chiesto di stare molto più attaccato, molto più stretto, con l'aggiunta di Alessandro. Quindi rispetto alla partita col Monza, noi eravamo schierati poi a 5. Chiaro che anche per quelli bravi nel palleggio come la Lazio, ma senza attaccanti là davanti e con un Immobile a mezzo servizio, diventa tutto complicato. Bene, incomincio ad aprire i vostri messaggi, però se ci sono dei vocali, Manuel, non ne abbiamo ancora nuovi, allora aspetto i vostri vocali 340-54-25-324 per i vostri vocali. Cosa vi è piaciuto della partita di ieri sera sostanzialmente, cosa non avreste fatto, con chi vi sareste invece arrabbiati voi, cosa vorreste di più da una partita importante come quella di ieri sera, in cosa non è riuscita a fare la Juventus. Quindi aspetto i vostri messaggi. Intanto la Juve non è finita, Bremer usa la testa e la porta in semifinale. Secondo gol Bremer festeggiato da Danilo, il difensore ex Torino ha realizzato il suo secondo gol stagionale. Eliminata la Lazio, per vincere le partite serve questa mentalità. Contro la Salernitana, appunto, uno scontro diretto che ha acceso un po' le riflessioni tra i tanti addetti ai lavori. Questo è anche il riassunto su Repubblica, ma c'erano altri temi che volevo trattare, però nel frattempo ecco qui ritrovo i messaggi che ci state spedendo e allora, prima dei vocali, eventualmente. Finché ci sarà Allegri io non mi aspetto nulla da questa squadra, ci dice, no, non si firma, poi c'è un saluti Diego, non so se è lui che firma successivamente, non ha carattere, non ha un gioco, ma soprattutto, vedi Vlahovic, gran parte dei giocatori sono peggiorati a tal punto che sono irriconoscibili. Paolo da Formia, partita concreta ieri sera che dimostra che se sono sul pezzo si può vincere contro chiunque. A Salerno è una partita a salvezza, sì, sono d'accordo, e bisogna essere sul pezzo sempre, perché se no la B sul campo ce la sta infinocchiando la FIGC con la prossima indebita penalizzazione. E il pallone sgonfio non c'entra nulla, sì, perché ieri sera forse è capitato due o tre volte che ha fatto cambiare il pallone. Forza pure con l'Europa League, che non siamo inferiori a nessuno se stiamo sul pezzo. Ricordiamo che entriamo nelle settimane che ci porteranno in 7 giorni tra la gara d'andata del 16 e poi del 23 di Europa League. I vocali cominciano ad arrivare, li abbiamo scaricati, allora cominciamo a sentirne qualcuno.
Buongiorno direttore Paolino, sono Gianni Di Roncello. Secondo me sì, rispetto della squadra avversaria come sempre, però cioè, se dobbiamo stare a temere anche il discorso Salernitana, allora diciamo che quando si gioca con queste squadre qua, e la Juve degli ultimi anni ci ha fatto capire che comunque non è uno schiacciasassi, cioè nel senso che può capitare sicuramente la partita come quella di domenica scorsa. Voglio essere fiducioso, però penso che sia tutta una questione di mentalità. Ancora una volta penso che chi deve fare la differenza in questo caso sia l'allenatore. Come ho già detto tante volte, ci vuole un allenatore che sia un grande motivatore. E in questo il migliore è sempre stato Conte. Non c'è niente da fare. Buona giornata.
Buona giornata. Allora, chiaramente mi sono permesso di decifrare le date che non sono ancora ufficiali. O il 5 o il 6, la gara d'andata. Il 25 o il 26, se ricordo bene, sì, le gare di ritorno. Chiaramente provano a spalmare anche lì per fare le partite in giorni diversi, non tutte e due nello stesso giorno, da quello che scrivono i quotidiani. Poi, per quanto riguarda le gare in casa, allora, all'Inter è assegnato dall'inizio il valore 1, alla Juventus il valore 4, motivo per cui il numero più basso rispetto alla Lazio, che aveva 5, era la Juventus. Chi abbiamo giocato in casa perché avevamo il valore più basso, 4, ok. Attenzione, le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno. Nelle semifinali hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società a cui è stata attribuita la posizione di ingresso al tabellone contrassegnata dal numero più basso. Quindi la matematica non è un'opinione, questo è il regolamento. Il numero più basso tra Inter e Juventus ce l'ha l'Inter, ovvero il numero 1. Quindi la gara di ritorno ne ha diritto di giocare la società a cui è stata attribuita in fase di ingresso al tabellone Inter 1, Juventus 4, contrassegnata dal numero più basso. Il numero più basso è l'1 e quindi gara di ritorno a San Siro. Anche perché sapevo che da amici della Fiorentina, gara di ritorno per la Fiorentina perché al numero 7 aveva giocato in casa col Torino che aveva il numero 10, giocherà in casa col numero più basso, Fiorentina 7, rispetto alla Cremonese che aveva il numero 19. Quindi vi rispiego come confermo a volte incrocio i dati in mio possesso. ovviamente. Ricordiamo allora le date: Salernitana-Juve si giocherà martedì 12 febbraio alle 20:45, trasferta in terra campana. Poi la Juventus giocherà Juve-Fiorentina in casa martedì prossimo Salernitana-Juve 20:45, 12 febbraio, che è una domenica, Serie A, Juventus-Fiorentina ore 18, 16 febbraio Europa League, Juve-Nantes alle 21 in casa la Juventus il 16 febbraio, che è un giovedì, 19 febbraio il campionato Spezia-Juve alle 18, 23 febbraio, la settimana dopo la gara d'andata di Europa League, Nantes-Juventus ore 18:45. Febbraio finirà il 28 con Juve-Toro il 28 febbraio alle 20:45. Quindi abbiamo fatto un po' il riepilogo, speriamo di non aver aggiunto confusione. Invece, per quanto riguarda le pagelle, mi dite le vostre pagelle, se ci sono vocali le sentiamo, ce ne sono, adesso ne sono arrivati, chiaramente intanto preparo anche i vostri messaggi che sono arrivati al 3405425324.
Buongiorno ragazzi, Antonio da Genazzano. Ieri sera mi è piaciuto molto il primo tempo, ma trovo imbarazzante il secondo, perché il secondo praticamente stavamo soltanto difendendo e questo non è un segnale buono. È vero che si difende bene, ma se la Lazio avesse fatto l'1-1 ragazzi saremmo usciti, perché poi riprendere la partita sarebbe stato molto molto difficile. Di Maria ha fatto 2-3 giocate di quelle splendide, ma ragazzi, Di Maria mi sembra un giocatore di calciotto che gioca molto per se stesso, e questa è una cosa molto molto negativa, perché a noi adesso serve gente solida che fa le cose facili e che fa soltanto le cose che ci permettano appunto di fare del bene e di vincere. Grazie.
Grazie a te per questo pensiero. Ascoltiamone un altro vocale. Intanto ringrazio
direttore Marco Moretta. Te lo voglio fare io il vocale, ti rompo le scatole, ma una curiosità, Moggi su questa storia l'hai sentito? Ha detto qualcosa su questo schifo che fa Chinè, sul fatto che lui stava lì a Napoli? Ma per assurdo, scusi, lui è deferito, ma a vita lo è deferito dai campi delle attività sportive, ma non credo, mi faccio sapere.
Allora, tornerà, io lo so, spero che non sia un problema, cioè un libero cittadino, caro Chinè, oppure non si può più chiamare un libero cittadino che non ha combinato nulla, ma se non per le regole sportive è stato interdetto. Sì, pende ancora questa assurda sentenza nei suoi confronti, eventualmente a bordo campo può avere anche un altro ruolo, se autorizzato dalla società ospitante Napoli-Juventus eventualmente, ma poi chiederemo direttamente a lui. Dalla prossima settimana torna a Torino nei suoi lunghi viaggi televisivi, chiavette, è andato a consegnare, ha fatto un po' il postino vecchia maniera consegnando chiavette qua e là, e probabilmente l'hanno ascoltata anche Chinè. È andato con la bici, tipo c'è posta per te, esatto, glielo chiederemo, però effettivamente non se ne può più e speriamo di uscirne. Cosa ne pensa dei fischi a De Sciglio perché è considerato una spia, Riccardo da Roma? Sì, ieri sera nel momento in cui è uscito Quadrado, applausi, hanno aspettato, ha cercato di incoraggiare l'ingresso in campo De Sciglio, e i fischi sono dovuti a tanti motivi, spero prevalentemente tecnici. E il disappunto fa parte del gioco, motivo per cui i professionisti guadagnano anche qualcosa di più rispetto a noi al mese. Ci siamo arrivati alla fine di questa prima di questo primo blocco, nel senso che abbiamo lanciato un po' tutti i temi, molti li state lanciando voi, mi fa davvero piacere, e allora ci ritroveremo tra poco con l'uomo giallo, come l'abbiamo etichettato?
Il signor Fletcher,
ce l'abbiamo solo noi di Radio Bianconera, la vostra radio di riferimento.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio. We'll be right back.
Juve Under 19, non dimentichiamoci almeno gli appuntamenti, il calendario delle nostre formazioni giovanili, le nostre speranze, il nostro futuro, le nostre, speriamo, certezze di domani. Oggi alle 18 a Vinovo c'è la Fiorentina per la formazione allenata da Paolo Montero. Ottenuta la prima attesa vittoria del 2023, lunedì scorso in casa del Milan, travolto 2-4, oggi la Juventus cerca continuità contro la Fiorentina. I bianconeri, saliti al quarto posto in classifica, ospitano a Vinovo nell'ultima giornata dell'andata i viola, settimi in classifica. E poi il resoconto di questa stagione, potete seguirla anche su Bianconera News. Dopodiché, testa ai play-off della Youth League, mercoledì ore 16 in gara secca sul campo dei belgi del Genk. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale, dove ci sono già Milan, Liverpool, City, PSG, Atletico, Barcellona, Real e Sporting. Sarebbe un bel colpo, colpaccio, anche per la Juventus di Paolo Montero, che sta davvero facendo buone cose. Non certamente meno o di più della formazione con più problematico, un altro tasso di difficoltà, di Massimo Brambilla della Next Gen. Tema plusvalenze, volevo trattare un attimo il tema plusvalenze perché c'è un approfondimento e come vedete facciamo riferimento spesso a Massimiliano Nerozzi, che ieri e quindi oggi sulle colonne del Corriere della Sera ha intervistato il professor Bava e con la sua a riguardo della sentenza. Vedo che sono tutti esperti di principi contabili. Allora, la premessa è del professor Fabrizio Bava, 50 anni, docente di revisione aziendale e bilancio al Dipartimento di Management dell'Università di Torino. Dal suo blog fabriziobava.com ha pubblicato, non è il Bava che interviene come azionista alle assemblee, ha pubblicato un commento che ha squassato il web. Riflessioni critiche sulle motivazioni della sentenza plusvalenze. Gli viene chiesto se è arrabbiato per quel che sta succedendo, naturalmente, ma sono infastidito da numerosi commenti tecnici a senso unico. Ho sentito dare per scontato che i bilanci Juve non sono veritieri, eppure i processi, quelli veri, devono ancora essere celebrati. E questo è assolutamente vero. Ci sono poi degli indicatori, chiaramente, che dovranno essere valutati, quelli che sono stati messi sotto accusa dalla Procura su invito della Consob. Allora, che non sono attendibili lo sostiene la Consob, appunto, e la Procura di Torino, appunto, è la versione dell'accusa, ma la sentenza sportiva riguarda le plusvalenze e ricordo che il revisore attuale ha contestato le manovre stipendi ma non le plusvalenze, e vedete che anche qui viene dato un giudizio ed è esattamente, perché ci informiamo anche noi e non facciamo i partigiani, diciamo che sono due cose diverse. Le plusvalenze hanno un peso specifico molto inferiore, se non nullo, rispetto alla situazione stipendi. Quindi anche il revisore dei conti ha contestato la manovra stipendi, cioè la Juventus ha riadattato i bilanci secondo le indicazioni. Quindi ha azzerato il CDA. Qualcuno dice l'ha scaricato. Non ha ammesso le colpe. Ha rettificato quanto gli veniva detto. Quindi non ha reiterato, ha accettato, quindi è un ulteriore passo di avvicinamento, dicendo però io ero convinto di non aver sbagliato, però accetto questo. Anzi, nel primo anno abbassa il bilancio negativo, quindi lo va teoricamente anche a migliorare. Non mi permetto di dire, aggiunge sempre Fabrizio Bava, professore e docente di revisione aziendale e bilancio, non mi permetto di dire che la Juve non ha colpe o che le ha. Chiaro, è una situazione che annusata non è chiarissima. Non ho letto tutte le carte, semplicemente non trovo la sentenza così devastante come tutti raccontano. E qui siamo assolutamente d'accordo. Anche perché se ne esce dalla procura penale immacolata. Nel frattempo ti hanno già tolto 15 punti e potrebbe terminare anche il campionato e potrebbe avere conseguenze devastanti. E allora non si capisce il motivo. Anzi, si capisce, bisognerebbe regolamentare meglio. In quale modo? Quando le prove o le sentenze o le intercettazioni di un penale, perché lo sportivo non le può fare, possono cominciare ad interferire nelle logiche sportive? A conclusione dei processi. Chiaro. Chiaro, con una revisione poi del processo sportivo all'indietro. Ma il processo penale è troppo lungo. E va bene, però nel frattempo il processo sportivo fosse troppo veloce. Quindi, allora, la condanna non deriva dai bilanci che non sarebbero veritieri. I giudici qualificano sleale il comportamento della società che si propone di fare plusvalenze nascondendo che certe operazioni siano permute. Come tutte le società, Juventus aveva il dovere di aumentare i ricavi e l'unica cosa erano le plusvalenze. Lecito, perché non c'era nessuna regola che lo vietava. Detto molto chiaramente. Questo era un tema anche doverosamente da approfondire oggi con un professionista, sulle, come il professor Bava, sulle colonne del Corriere della Sera. Però noi abbiamo... E non me la metti la sigla oggi? Mannaggia, allora lo saluto, va bene. Domenico Marocchino, scusalo.
Ciao,
il nostro tecnico.
Ciao
amico mio.
Più di queste plusvalenze.
Io purtroppo le devo trattare, sai, perché sembra se no di omettere, e il mio mestiere me lo impone, però mi fa piacere che intervengano anche oltre a ex calciatori nella mia trasmissione, validissimi, ci mancherebbe, anche professori di economia ed esperti di revisione di bilanci. Senti, mi fai il bilancio invece... Prego.
Dimmi. No, volevo dire che quando il calcio, ormai da tanti decenni, si è trasformato in un'industria, non direi che è migliorato.
Come lo gestiresti il calcio? Dai, fammi una mille proroghe.
Ma
anche
sai,
tu.
Quando uno va a rivedere il passato, passa per nostalgico, passa per uno che non è capace di guardare avanti. Io ritengo che non tutto del passato deve essere completamente ignorato e cancellato, soprattutto ignorato, e alcune cose del passato possono anche essere riproposte, ecco, insomma. Del resto, se noi guardiamo un'arte bellissima che è la fotografia, molti considerano la fotografia in bianco e nero più bella di quella a colore. Quindi non è detto, capito? Cioè, però purtroppo passi per un non so come dire, per un arretrato, ecco. Io invece, cioè, almeno squadre, ma partendo anche dai presupposti banali, no? Quando una cosa vale, quando è rara, quando ce n'è poca, invece dove ti giri c'è una partita. Io penso ci saranno 3 miliardi di partite al giorno in tutto il mondo, perché dove ti muovi vedi la gente che corre in mezzo al campo. Alla fine alcune volte lo guardi lo stesso, molti lo guardano lo stesso, però perché sei imbeccato a fare questo. Io vorrei che ci fosse meno calcio, meno squadre, meno tante cose. Insomma.
Ecco, però, questa è la proposta.
Tutto meno una cosa.
Non ho capito,
meno.
Tutto? Ah,
tutto meno.
Meno
una cosa.
Tutto meno. Possiamo registrare? Possiamo registrare, Manuel, hai sentito? Dov'è Manuel? Mi è sparito anche il tema, me l'hai fatto sparire.
Anche lui, perché quando parlo io si addormenta, lo dice, aspetta a me che vado a fare.
No, è proprio andato via, cioè è proprio scappato, cioè in questo momento potrebbe capitare di tutto. Ah no, cioè, eccolo qui, hai sentito Marocchino? Intanto non ti vedeva, non ti sentiva, ha detto è scappato anche lui, si sarà addormentato. Ha detto ci vorrebbe tutto meno una cosa. E adesso lui indagherà, vero Manuel?
Indaga.
Senti, la partita di ieri sera... segnare per un difensore che cosa rappresenta? Soprattutto un difensore come Bremer, che magari nelle ultime uscite non era stato così impeccabile, infallibile.
Beh, innanzitutto direi che non è l'unico, perché ci sono tanti altri difensori nel mondo del calcio, ma anche centrale, difensore centrale, senza scomodare Ferrara. Ci sono stati anche difensori che hanno fatto un gol in 500 partite, però ci sono stati anche Sergio Brio ha fatto diversi gol in Serie A. Ci sta che un difensore, non parlo di difensori esterni, un difensore centrale sia forte di testa, soprattutto di testa, ecco, in fase realizzativa. Beh, certo, una soddisfazione, capito? È una cosa, è come una schiarita in una giornata un po' normale, ecco, insomma, un raggio di sole, qualcosa di sicuramente gratificante. Però ti devo dire la verità,
sì,
stavo pensando. Ieri, dopo aver rivisto un programma televisivo che avevo registrato e non avevo avuto tempo di vederlo, ho detto, ma proviamo a vedere un pezzo di partita. Per fortuna che avevo bevuto poco vino, perché se no dopo 5 minuti e 650.000 passaggi sempre nello stesso posto e due squadre che si affrontavano sempre nello stesso modo, mi sarei assopito come un sasso. Io ho visto
la critica, quindi è sia la Juve che la Lazio? O una è conseguenza dell'altra?
Lazio,
dimmi, spiegami.
Che ha fatto 8 milioni di passaggi nello stesso punto, nella stessa situazione, nello stesso modo. C'è una cosa, non so come dire, talmente ripetitiva che a un certo punto ho detto, ma strano, sarà un replay. Non lo so, tanto
fai riferimento più al primo tempo in questo caso o al secondo?
Ma sai che non mi ricordo.
Non ti ricordi,
non
ricordo
neanche più.
Sei sicuro di aver visto? Che canale era? Rai 1?
Secondo tempo. No, era quello che dava la partita.
Ah sì, sto scherzando. Domenico, su, ormai mi conosci.
Il canale Cavour, il canale De Pretis e altri canali, ma non...
Esatto. E senti, come te lo spieghi questo calcio?
Sfido chiunque a dirmi due cose sostanziali. Che una parte del calcio italiano, direi l'80%, sia un calcio noiosissimo. E due, se becco ancora qualcuno che mi dice che i ritmi attuali sono ritmi molto più veloci degli anni 80, gli stacco un'orecchia alla milanese e me la impano su.
E allora 340-542-5324, chi vuole farsi staccare l'orecchio da Marocchino?
Direttore, camminavano, si passava la passa, gli altri guardavano, la Juventus guardava, si spostava come, non so come cosa dire, trovare un esempio, idem vale quando la palla ce l'aveva la Juventus, la stessa cosa faceva la Lazio, una cosa veramente, non lo so, da calcio balilla proprio.
Mi dici due cose che invece ti sono piaciute, al di là della velocità? Cioè, cosa prendere il meglio della di una partita come quella di ieri sera? Anche perché si torna, e ti farò analizzare un inizio di un articolo che mi ha colpito, perché io la Juventus è stata compatta, aveva giocatori con più tasso tecnico rispetto a Monza, rispetto alla partita col Monza, aspettava, voleva conquistare questa qualificazione.
Ma va.
Esatto.
Più aspettare di così, aspettava molto. Ma io non lo so. Sai cosa c'è? Che c'è poi...
E poi qualche fiammata, lancio lungo per Chiesa.
Certo. C'è una cosa che noi prendiamo poco in considerazione e vale in generale per tutti, che è l'adattamento, o chiamandolo come lo si chiamava una volta, l'abitudine, cioè fare sempre le stesse cose.
Esatto.
Se tu ti adatti a fare sempre la stessa cosa, automaticamente cancelli e ti viene più difficile fare qualcosa di diverso. Perché sei talmente abituato a muoverti così, a fare cose, che quando... Non lo so, ti si apre. Ci sono delle squadre che a volte fanno addirittura un fraseggio anche quando non c'è nessuno davanti, perché si sono abituate, per quello che diventa noioso. Già la zona come tattica difensiva, perché la zona non è un modo di giocare, è una tattica, non è un modulo, ma è una tattica, difensiva. Già la caratteristica negativa che si dice della zona, che è ripetitiva. Infatti giocare a zona è ripetitivo, cioè più o meno fai sempre gli stessi movimenti. Allora ditemi, dove sta il divertimento? Mangiare il cioccolatino mentre c'è un'azione, prendersi un grappettino, perché per fa qualcosa.
Secondo te è così noiosa anche dal vivo la partita? Guarda che non è una domanda sciocca,
ma sai, è meno noiosa dal vivo, perché sai, socializzi con quelli vicino,
Scambi i numeri di telefono, non so.
Io posso mica socializzare con la Patrizia, che è la vita che qua
ormai, esatto. che ci sta ascoltando,
lei
immagino.
Lei è calata la palpebra dopo un minuto e mezzo di partita.
E nonostante la partita e nonostante te, ti sopporta. Cioè, mi stai dicendo?
No, sì, sì. No, una roba... No. Non lo so. Guarda, non mi è dispiaciuto Perin. Non so come mai, perché a me Perin mi sta simpatico.
Sì.
Poi non mi è dispiaciuto Locatelli.
Sì, ieri ha... interventi un po'... inglesi, scivolata,
no,
ritmo.
Non mi è dispiaciuto Locatelli. Poi, vabbè, non mi è dispiaciuto Chiesa, che è uno che usa pochissimo le braccia, perché sbraccia sempre ogni 3x2 quando cade da solo, quando cade con gli altri, quando lo spingono, quando sbaglia. Io non lo so, ma Chiesa deve attirare l'attenzione di qualche UFO che passa, è un bravissimo giocatore, è un fenomeno, ma io non ho mai visto nessuno sbracciare tanto così. Sia perché non gli è andato un fallo, sia perché ha sbagliato un fallo. Vabbè,
non ti piace però, questo atteggiamento? Ok.
No, non mi piace questo atteggiamento, però è un giocatore che almeno, cioè, dice, vabbè, questo corre più veloce degli altri. E mi ha deluso Milinkovic-Savic quando è entrato, che sembrava di passaggio. Sono qua, devo andare a prendere il treno.
Sì.
E quindi, nonostante tutto, mi è sembrata una partita a scacchi, ad amo scacchi. Abbastanza.
Cos'è che ha fatto la differenza nella partita di ieri?
Non saprei, sinceramente, forse qualche giocata sulla fascia migliore da
Kostic.
Parte della Juventus.
Kostic, forse
Kostic,
ieri?
Sì.
Locatelli in crescita, Kostic efficace a tutto campo, impalpabile Vlahovic,
ho
detto io.
Kostic, io devo dire sempre quello che penso, perché
certo,
alla fine della,
se no non ti chiamiamo.
Anch'io
più.
Divento omologato. Allora, Kostic su 10 cross ne fa 2 bene e 8 male. Però arriva a fare le 10, quindi quando ne fa 20 ne fa 4 bene o 5 bene, quindi alla fine della fiera qualcosa di bene.
Quando è che li fa bene? In quale situazione di gioco e quando li fa male? Perché secondo me dallo stadio ieri ne ho visti far qualcuno di più. Quando è secondo te la situazione?
Bene,
qual è la situazione ideale?
Un cross fatto bene è quando arriva probabilmente più mirato il giocatore che deve arrivare su quella palla lì, o quando comunque sceglie la zona migliore dove dovrebbe esserci qualcuno, perché delle volte non sempre c'è, ovviamente calcio non è matematica, e poi quando lo fa, un corso è fatto bene anche quando lo riesci a fare in un momento che sembra difficile che tu lo faccia, magari pressato in mezzo due, ad esempio quello di Chiesa di esterno destro raso terra è stato una palla buttata in
mezzo.
Molto bella,
sì.
in mezzo molto bella, perché era difficile da fare, difficile da mettere raso terra in un contesto. Lì ovviamente il centravanti, il Vlahovic, è andato più dietro l'uomo che in anticipo, perché non si aspettava una cosa del genere. Quella è una palla buttata in mezzo, intelligente, anche se probabilmente avrebbe dovuto anche cercare di stopparla e giocarla, era uno contro uno, magari fatto quella scelta. Ecco, quello è comunque, anche se non finalizzato, una bella giocata.
Ieri sera avrei voluto...
Però, direttore, e lo devi dire a tutte le trasmissioni.
Ascoltate.
Si vende un prodotto che è il modo di giocare attuale, e tante partite, si sostituiscono alcune squadre, alcune gare, si vende un prodotto che non vale quello per cui...
che non merita il prezzo del biglietto, dici?
No, che non vale, cioè io sento sovente giocata strepitosa. Che giocata strepitosa cosa? Una palla in mezzo?
Che è una cosa banale, cioè tu dici il normale lo si fa passare per sofisticato.
Perché il prodotto...
Bassa qualità.
Il prodotto deve essere, non so come dire, venduto e esaltato, hai capito? Cioè, adesso
certo,
ti mando un filmato. Io ero un giocatore scarso, con poca voglia, che mi piaceva tanto fare altre cose. Giocavo quando mi girava, delle volte se faceva troppo caldo magari non sfruttavo neanche. Però se ti faccio vedere alcune giocate, alcune cose, dici, ma allora? Perché allora era normalità, anche chi non era un grande giocatore, ma un giocatore normale come me, fare certe cose. Adesso quelli che vengono considerati dei grandi giocatori fanno delle cose che una volta i giocatori che non erano grandi ma erano normali, ovviamente che ci stavano in Serie A, ovviamente che ci stavano anche in alcune squadre tipo la Juventus, l'Inter e il Milan, lo facevano anche loro, senza chiamarsi Platini, Boniek o che ne so Falcao o Maradona o Antonioni o cose di questo genere, insomma.
Bravo Domenico, gira e rigira, siamo tornati al vinile. Buongiorno.
No, ma non è una questione di vinile, non è una questione. Il
d'accordo
pallone,
con te. Sì.
Il pallone è una cosa preziosa anche.
Sì, sì, ma sei stato chiaro, l'hanno capito. Io poi entro nel merito. Forse, buongiorno, forse con due allenatori, diciamo timidi, il risultato è quello che abbiamo visto, noioso e irritante. Sono due allenatori timidi? Oppure, ti chiedo, anzi aggiungo, Sarri, a me della Lazio è piaciuta, pur non avendo degli attaccanti, la volontà, la capacità di tasso superiore anche rispetto alla Juventus, del fraseggio, della triangolazione veloce per tentare di buttare qualcuno dentro l'area. Ci ha provato Milinkovic,
ma questo nasce
ecco da dove giocatore. Nasce perché la Juventus
nasce dalle caratteristiche dei giocatori. L'80% dei giocatori della Juventus vuole palla nei piedi. Per far girare la palla e per avere il possesso di palla maggiore rispetto agli altri e essere anche ovviamente alcune volte molto più propositivi in fase offensiva, bisogna correre senza palla, bisogna correre,
esatto,
per
bravo.
Il compagno, bisogna correre,
bravo,
pensando che tu fai una corsa che non serve a te, ma serve tanto agli altri. Invece la Juventus ha giocatori per caratteristiche
statici,
loro, statici.
Sì, sono d'accordo. E
anche
quindi
Miretti e
Fagioli,
che sono giovani. Sono giocatori prevalentemente palla addosso.
Sono sulla linea della palla, quella più ovvia, e quindi danno pesanti punti di riferimento.
Ma no, si smarcano anche perché quando parli di smarcamento, di giocare senza palla, è più facilmente attuabile se non sei uno solo di quella squadra che lo fa. Ma è il reparto che si muove senza palla, i due reparti che si muovono senza palla, perché se si smarca uno solo si perde nel deserto.
Sì, Perin non è solo simpatico ma superiore all'altro portiere, Perin dà più sicurezza in questo momento, sono d'accordo con Marocchino, camminavano entrambe le squadre.
L'unica cosa che non mi piace di Perin, sai che cos'è?
Cosa?
Che mangia la gomma, il cicles mentre in porta, ma sai perché? Non succede.
Stress.
Non succede, ma dovesse succedere che si butta e cade questo ciclo, si vada per traverso, gli vada per traverso, bisogna portarlo via. E poi la gomma da masticare, il ciclo, chiamalo come vuoi, soprattutto quando sei lontano dai pasti, ti crea comunque un problema allo stomaco.
Riflusso.
Perché stimola i succhi gastrici, ma tu non hai niente dello stomaco.
E scusa, con tutti i medici che abbiamo attorno, nessuno glielo consiglia, glielo dice?
È perché è consigliato, cioè perché è accettato, perché in teoria è un antistress. Ma guai dare un cicles ai bambini quando giocano a calcio, soprattutto quelli 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni. Perché se dovesse andare per traverso... Che non
lo devi portare
capacità,
al pronto soccorso.
Cavolo, lo devi levare col dito.
Senti, commentami questo giudizio molto critico, ma ci sono delle verità. La Juve ritrova la sua utilitaristica bruttezza e conquista la semifinale. La Lazio conferma il suo sdoppiamento di identità, che fa del sarresco la pessima copia del sarrismo, e naufraga. Tra due squadre
perfetto,
ugualmente incompiute, vince la più concreta, la più coriacea, la più ordinata. Così un giudizio sul Corriere dello Sport di oggi.
Sposo pienamente queste due considerazioni.
Vero, sono crude, dure,
le trovo azzeccatissime, guarda.
Anch'io, e lo chiedo anche agli amici a casa.
Trovo azzeccatissime.
Sì,
però, la Juventus dovrebbe trovare qualcosa in più in fase realizzativa.
Ecco, ti faccio commentare allora al volo. Dal primo minuto, per la prima volta dai tempi della Fiorentina, Chiesa e Vlahovic. C'è bisogno solo di farli giocare insieme o c'è qualcosa che, spostando Chiesa, che Allegri ogni tanto pizzica, corrono per il campo, come per dire, neanche troppo bene, corrono un po' qua e un po' là, non aiutati magari dal centrocampo, che a me continua a non dare l'impressione di essere un centrocampo perfetto, ma nulla è perfetto nella vita, figuriamoci una squadra di calcio. Ti chiedo come potrebbero far meglio loro due, o Vlahovic farebbe meglio con Di Maria e Chiesa un po' più arretrato, come li vedi? Il tridente lo vedremo poche volte,
immagino di sì. Sto pensando ieri sera, visto il centrocampo,
troppo,
la difesa,
esatto, difficile.
È troppo sbilanciamento.
Bravo.
Paura di quel che sia, è squadra poi non
lo regge.
Corta. No, non è estremamente corta, cioè, se è molto corto, se è molto rapido, poi noi leviamoci un'altra cosa che porta. Noi non abbiamo difensori veloci.
Questo ce lo ripeti ogni volta, certo.
Bremer è lento, Danilo non è lento, non sono particolarmente veloci, e quindi Rugani, che gioca per esso, o anche Bonucci, se giochi corto e parte qualcuno non lo prendi più. Difatti ieri Bremer, che ha fatto comunque una discreta partita, si è bevuto una finta di Pedro o di dell'altro brasiliano, che per un pelo pregiudicava tutto Anderson pregiudicava tutto. Non sono giocatori estremamente
sulla linea di fondo,
neanche d'élite estremamente veloce,
sì, è vero.
E quindi difficilmente si vedrà
il tridente là davanti. Quindi Vlahovic con chi? Calcola che non c'è Milik per un mese, cioè almeno un mese, quindi non possiamo fare altri ragionamenti, forse aiuta.
Eccetto che non tenti di sacrificare un pochettino Chiesa a fargli fare proprio il tornante, il quarto di centrocampo, o il quinto, ma anche lì lo vedo poco, perché
non ha
Allegri punta su Kostic, perché lo fa giocare, l'ha sempre fatto giocare, Kostic lo fa anche il quinto difensore, Kostic va anche a difendere dietro la porta, e lui vuole, difatti è un estimatore comunque di Kostic,
è quadrato dall'altro, quadrato, no, De Sciglio
sono due pupilli di Allegri,
esatto. Oggi ne hai dette di cose. Secondo l'equazione fatta da Marocchino, in cui il prodotto calcio è pompato ed esaltato nelle giocate, allora dico che i nostri giocatori sono anche strapagati. Hai capito a che conclusione arriviamo? E penso che ci siano tante verità.
Ma quelli sono, penso che siano tutti d'accordo. Dovrebbero abbassare un pochettino gli ingaggi e sì, dovrebbero alzare i premi. Cioè, se proprio
esatto,
vogliono dare dei soldi, le società, siccome tutte le società stanno molto bene economicamente.
Sì, lo vediamo.
Sono tutti in positivo, tutte le società. Almeno diamo questa parvenza di idea di dire ok, vi paghiamo qualcosina meno, che sarebbe già tantissimo, però se ottenete questo posto, quest'altro posto, in base
certo,
al risultato avete dei benefit.
Sta suonando la signora in giallo, chiaramente dobbiamo finire sempre col momento trash che fa scattare il sorriso in casa anche Paolino, ma tu il cicles, il cosiddetto cicles, lo utilizzavi prima o dopo un bacio galante?
No, io non bacio, non ho mai baciato, ho baciato una volta il mio cucciolo di Labrador tanti anni fa e poi, non baciato,
e poi lui non l'ha più voluto ripetere l'operazione.
No, perché io sono pigro, io non posso muovermi con il collo.
La facciamo la rubrica ogni settimana? Sulla base...
io sono per l'abbraccio, io per me il mio
gesto affettuoso.
Il mio gesto affettuoso è l'abbraccio.
È l'abbraccio. E noi ti abbracciamo oggi. Non ti
e
baci...
anche se vado oltre, voglio anche proprio strafare.
Sì?
E se vado oltre, una bella pacca dove non batte il sole.
Ho capito. Grazie a Domenico Marocchino, il suo momento in giallo, che concluderà tutti gli appuntamenti del lunedì e del venerdì. Lunedì è vigilia, dello scontro diretto con la Salernitana. Ciao Domenico, buon weekend.
Per la salvezza. Ciao.
Ragazzi, non ne usciremo più neanche con Domenico Marocchino. Ma che belle riflessioni. Sì, puoi toglierla.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Stavo guardando la partita del Bayern Monaco con, oltre De Ligt, anche Cancelo. Ripenso alla Juventus. E quando tu pensi a fare un progetto, ad impostare un progetto per alcuni giocatori solo di passaggio, ti fa capire la forza del nostro campionato, la forza economica, la forza anche del gioco. Qualcuno dice bisogna cambiare Allegri. Beh, effettivamente essere sempre solo compatti, difendere, mantenere le linee, incomincia a stare stretto, questo sì, ma in una situazione come quella che si è venuta a creare, io penso che sia meglio questo atteggiamento, qualche rischio in meno, quindi che si parta sempre a dire, il ragionamento che fa Allegri è sempre quello di cercare di non prendere il gol, e in questa situazione è quello che può aiutare, non dico maggiormente, dare qualche sicurezza in più, senza spendere troppo, ecco, ai giocatori. Poi penso che ci debba essere un giro di vite diverso, che possa decollare anche un altro tipo di progetto, probabilmente anche con diversi altri giocatori. Ma in caso di eliminazione dei punti di penalizzazione assegnati, la Juve potrebbe richiedere dei danni d'immagine, Emanuele da Ravenna? No, quella è la giustizia sportiva, ti dice che poi non te li toglieranno, in un modo o nell'altro non te li toglie, ma non voglio dire complotti. Ci saranno motivi, forse, per confermare una penalizzazione, una multa, perché alcuni dati oggettivamente stonano, però non ci si può sbilanciare, c'è chi dice che ce li toglieranno ma ce ne daranno altri 20 per. Io dico che la Juventus l'anno prossimo, penso, ma perché sono abituato a mettermi nella condizione peggiore per poi ragionare con ottimismo con tutto quello che avrò tra le mani. La Juventus l'anno prossimo non giocherà le competizioni europee, punto. Pagherà una multa e poi mi direte, Antonio, ma cosa stai dicendo? Vi dico quelle che sono, che potrebbe essere una situazione realistica, né pessimistica né ottimistica, perché ci sono delle situazioni di forte imbarazzo, ecco, diciamolo così. Ma non solo per la Juventus, la rabbia mi viene perché il mondo del calcio dovrebbero chiuderlo. Fosse una società, una SPA, Calcio SPA, gestita da Antonio Paolino, verrebbero e metterebbero i lucchetti, libri in tribunale e tutti a casa, responsabilità, non responsabilità civili e penali. La cosa non avverrà mai perché non c'è la volontà politica, forse comincia ad affiorare la volontà di cominciare a regolamentare, tipo le plusvalenze non possono essere più spalmate, fittizio o non fittizie, perché poi cos'è il fittizio non fittizio? È una plusvalenza. Tu non devi dare quello strumento, non devi dare quella possibilità, punto. Punto a capo. Devi vietare che un... cioè, come dici, non c'è il mercato a campionato in corso, devi vietare di fare plusvalenze, se vuoi evitare il problema. Nel frattempo hanno aggiunto in 4-4-8 il fatto che la plusvalenza, che dava un vantaggio sull'immediato, ma caricava dei debiti nelle società, poi chi verrà, vedrà, vivrà, la politica nazionale questa, ora governo io, all'inizio prometto, alla fine regalo, in mezzo faccio più o meno quello che c'è da fare, chi verrà dopo risolverà il problema, il condono di qua e di là e ricominciamo da capo. Questo non è agire in modo coerente e corretto, però non voglio far politica, vi ricordo, quando entrerò in politica fra 50 anni voglio zero voti, i vostri, nessuno mi dia un voto eventualmente quando impazzirò. Va bene, ma non perderò tempo in quello, sto bene nella famiglia di Radio Bianconera, dove vedo che state bene anche voi. Chi abbiamo? Già l'ospite? Il Gallo? Ah, ma allora ci risvegliamo un po' con tanta juventinità, perché qui lo aspettavamo, volevo fare ascoltare qualche vocale, ma è già pronto, Lindo, nella sua abitazione, pronto ad accogliere, ma con un po' di anticipo, la Juventus che arriverà dalle tue parti, caro Pasquale Gallo. Ciao, ciao, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Infatti, l'allegrismo infatti, batte il sarrismo, che se ne dica.
No, per me non esiste né l'allegrismo, né il sarrismo, né il sacchismo, né lo zemaniano, non esistono. Queste sono un po' le vostre, della tua categoria, invenzioni, voglio dire, per poter essere, diciamo, un argomento più brillante, farlo diventare più brillante, si parla di questi termini.
Ma cancelliamolo, come lo definiresti?
Allora, io innanzitutto ho avuto il piacere di, anzi quando vengo a Torino devo incontrarlo assolutamente, tutto l'intervento, allora cominciamo da qui, tutto l'intervento di Domenico Marocchino, tu fai una cosa, caricalo sulla mia pagina, perché il mio pensiero dall'inizio del calcio vero fino al bacio al Labrador, dall'inizio alla fine io sposo ogni virgola di quello che ha detto lui, certamente non lo ripeto e rispondo alle tue domande.
No, sottolineami però, evidenziami però il concetto chiave di quella riflessione di Domenico che sposi completamente. Concettualmente.
È quello lì che è storico, culturale e che dovrebbe essere portato nei bar e non invece i discorsi da bar portarli nei salotti televisivi, come sta avvenendo da circa 30 anni. Il concetto base vero e significativo è il calcio vero. Finché noi adesso pensiamo che la modernità sia il fraseggio, o come dicono i cronisti, in attesa dell'imbucata. L'imbucata era quella che il postino faceva, anzi raccoglieva le mie imbucate quando spedivo le lettere. Finché il calcio è considerato moderno in questa maniera, finché il calcio è considerato moderno nel momento in cui un centravanti segna un gol libero da tutti, con due centrali difensivi, uno a due metri a destra e uno a due metri a sinistra, se la zona viene considerata in questa maniera e col fraseggio, il calcio è una noia. E il fatto che i tempi cambiano, ve l'ho detto non so quante volte, non a voi, in generale nella mia giornata nella mia vita, nei miei decenni, i tempi non cambiano, li cambiano gli uomini. Allora, il calcio vero, è come la vita e la storia. Senza il passato, quando si parla del passato, pare che uno sia, come ha detto Domenico, un nostalgico. No, non è un nostalgico, è uno storico. Perché il futuro si prepara sempre conoscendo il passato e evolvendosi, altrimenti nella storia. Come saremmo passati con l'illuminismo, il risorgimento, il rinascimento, cambio di valori? Cioè, voi pensate che i disvalori di oggi della vita saranno sempre peggiori e sempre così? No, ci sarà un rinascimento dei valori. Allora, ci vuole un rinascimento del calcio a livello amministrativo, a livello di riforme strutturali delle istituzioni. E quando io parlo di istituzioni, a parte che ci pensa Nordio e ci pensa Crosetto e Meloni per quanto riguarda quelle ordinarie, ma io quello della giustizia sportiva o dei format o della composizione, io ho fatto un forum bellissimo internazionale al Fiumicino il 30 e 31 con maggiori esponenti come la Pimenta, Jonathan Barnett eccetera, dove ho fatto un intervento su questi temi. Noi abbiamo di fronte una lotta contro istituzioni che gattopardescamente non vogliono cambiare o cambiano sempre in peggio. Il format italiano deve cambiare del campionato, senza queste plusvalenze che si sapevano da vita, una vita da quando io sono nato, sento plusvalenze. Ma le plusvalenze oggi hanno tenuto in piedi un carrozzone sia nelle istituzioni.
Pasquale, scusa, ti interrompo perché è interessante quello che stai dicendo. Mi dici che tipo di plusvalenze si facevano un tempo, quando eri operativo al 100%?
No, le plusvalenze, sì.
Cioè, le operazioni che erano, non le voglio definire lecito, illecito, fittizio o meno. Cioè, infatti, come si sosteneva il carrozzone?
No, ma si sosteneva... Allora, si sosteneva bene, la domanda è precisa, complimenti, è precisa. Innanzitutto, nella mia nascita nel calcio, perché sì, io sono stato sempre definito un medico prestato al calcio, Poi, siccome è stato prestato alla Juventus, ho cominciato col meglio al mondo e io sono stato fortunato. Ma lì non è che si facevano queste plusvalenze, non è che stiamo parlando di 40 anni fa, non è che...
No, ma quelle sarebbero potute essere quelle chiamate plusvalenze una volta, cioè non ricordo le operazioni.
Le plusvalenze erano quelle che io prendo un calciatore come l'Atalanta, l'Udinese o altre società, prendo un giocatore che mi costa 1 milione, 5 milioni e lo rivendo poi a 55. Quelle sono le plusvalenze.
Ah, quella è la plusvalenza vera e propria.
Ma perché prima c'era, in maniera snella, come si faceva un tempo, c'era il direttore amministrativo e il direttore tecnico. Insieme si pensava a come fare per tenere i bilanci in attivo o quantomeno non in passivo, andare avanti, ma se ci sono state due squadre, in questo caso anche dalla Cina forse sono arrivati dei soldi, ma se ci sono state due squadre che hanno messo soldi al calcio italiano, una di queste due è soprattutto la Juventus.
Soprattutto in Serie A.
La ricapitalizzazione, certo, della Juventus, ma dove sarebbero andati? Io, da un certo punto di vista, guarda, io ti dico un assurdo.
Sì.
Ricordi quella canzone del milanese lì, come si chiamava?
Gaber?
E qua dice no, vengo anch'io, no tu no, no, dovrei vedere il mio funerale, vengo anch'io, no tu no.
Sì.
Cioè, mi piacerebbe tanto, cioè, sarei curioso di vedere nel caso in cui il collegio di garanzia...
Gli Annacci,
bravo. Mi sfuggiva.
No, mi venivano in mente questi personaggi, quindi adesso ci ho riflettuto con...
Esatto. Allora, vorrei vedere nel momento in cui il collegio di garanzia confermi la Corte d'Appello, vengono tolti i 15 punti. Io sono curioso di vedere se la Juventus continua il cammino e dove ci porta questo cammino, cioè attraverso il TAR, eccetera, eccetera.
Certo.
Ma io voglio sapere che fine fa l'Italia con i diritti televisivi, con l'assenza di pubblico che conta sia televisivo che sul campo. Ma voglio sapere, allora, come è stato detto da gente quadrata, non juventina, gente quadrata, professionale, stabiliamo una riforma della giustizia e dei format costituzionali della questa giustizia chiamata domestica, che addirittura sembra essere inattaccabile più del Vaticano, forse più accessibile il Vaticano nei suoi conti,
sì, chiaro,
rispetto a una federazione che crede di poter fare, cioè a metà anno. Per me la Juventus ha 38 punti. Tu quanti ne conti di punti alla Juventus?
Io 40. Perché me ne hanno tolti già due con la Salernitana all'andata.
No, io quello non lo conto, sai perché? Solo per un motivo. Perché farei torto a ciò che io ho rimproverato agli altri quando si sono...
Sì, no, era una battuta la mia, ovviamente.
Sì. No, ma l'ho capito. Però è un modo per dire anche... un, certo, pensiero e diffonderlo nella tifoseria che fa questo errore. Facendo questo discorso, allora andiamo a Muntari, andiamo a Pjanic, allora diamo ragione agli altri. Mentre invece Juventus Salernitana, io so soltanto che all'andata la Juventus alla fine del primo tempo perdeva 2-0 con una figuraccia e che poi stavamo rimediando nel finale.
Certo.
Però la partita in sé è stata una pessima partita da parte della Juventus. La Juventus perché fa le pessime partite?
Perché l'allenatore... Perché fa pessime partite? Perché aspetta? Perché si preoccupa di...
Perché non ha giocatori all'altezza della sua fama, della sua ambizione, delle nostre ambizioni. Non ci sono giocatori geniali. Non ci sono giocatori che palleggiano in maniera, per esempio, prima ho sentito dire, se si prova Chiesa come tornante è un disastro, perché Chiesa, quello che fa, va in velocità, piglia
in avanti,
parte e va, freccia rossa, parte e va, Quadrado anche lui come Salah partiva e andava, e però sapeva anche palleggiare al momento giusto. Noi non abbiamo dei palleggiatori, per me, nella mia piccola modesta conoscenza, noi non abbiamo dei palleggiatori tali, non abbiamo gente che davanti alla difesa alza l'avversario in aria al momento giusto.
Guarda, sai la caratteristica, la cosa che mi è piaciuta di nuovo ieri, Locatelli, che ritengo debba giocare in un altro centrocampo, poi sappiamo che l'idea era Pogba, Locatelli, piuttosto Paredes, quello che è, davanti Di Maria, Chiesa, piuttosto che Vlahovic o Milik, va bene tutto, però quel affondo di prima intenzione di buttare il pallone in avanti, no? Per cercare l'affondo vincente, cioè il guizzo, il graffio, l'ho chiamato ieri sera, il modo per ravvivare un po' le giocate, perché altrimenti la maggioranza delle giocate nostre è l'uomo che dà palla al compagno, ma neanche avanti, un metro indietro, quello che ha più spazio rispetto al marcatore, che poi viene pressato, perché la Lazio o l'Atalanta o ci sono squadre, il Napoli ti pressa subito, quindi ti manda in tilt, ti manda in tilt. Quindi è una questione di scelta di giocatori e di allenatore, perché è l'allenatore che sceglie i giocatori anche, o no?
No. Non deve scegliere. No, allora, a mio avviso, dunque, innanzitutto faccio una premessa doverosa, però non mi sono perso niente, perché ho visto degli highlights di notte. Ieri sera, proprio all'ora della partita, io ero in studio televisivo regionale proprio per parlare di questo Salernitana-Juventus di martedì prossimo, ero ospite, e quindi io non ho visto la partita. Però è come se l'avessi vista. Cioè, non cambia niente tra il vederlo e il non vederlo, perché le cose sono proprio queste. Il passaggio dietro, i difensori che girano, stavo dicendo un'altra cosa, girano palla da destra a sinistra prima che il gioco vada avanti, non c'è invenzione. Per me la cosa più la cosa più bella che ricordo è il classico contropiede con il regista che lancia sulla fascia il giocatore, che la mette col stop a seguire,
che guarda già però la porta avversaria, giusto?
Guarda la porta avversaria con quello che colpisce di testa, e in un minuto, con un possesso palla di 89-99-1, vince quell'1 rispetto al 99. È il mio calcio che mi piaceva molto di più. Allora l'allenatore non deve, all'allenatore di concerto con la società, ha sempre dato delle indicazioni, ma la società nello scegliere quell'allenatore già sa che tipo di persona e di allenatore è. E i giocatori sono un capitale della società, perché gli allenatori come i giocatori passano e vanno, il capitale rimane. Se noi non scegliamo giocatori, perché l'Atalanta sta facendo così impressione positiva? Ma quel ne cambia 7-8 all'anno, vende, i bilanci sono inattivi, ma azzecca sempre talenti che poi
Si è bloccato il nostro Pasquale Gallo, mi dà modo però eventualmente
di salutare. Perché loro rispondono, ma se a un giocatore della Juventus io chiedo determinate cose che poi non sa fare, l'allenatore passa in ultimo.
Certo, Pasquale, c'è anche da dire, ci sarebbero tanti spunti da approfondire, è anche vero che... dalle altre parti, o forse anche da noi, devi spiegargliele quelle cose ai giocatori, si devono un po' adattare, ma senza mettere fuori ruolo un giocatore. Cioè io vedo, elogiamo tutti i Gasperini, l'Atalanta, non è che gli arrivino sempre i giocatori giusti, nel posto giusto, che sanno fare quella cosa lì. Migliorano forse proprio insegnandogliele. Ti devo salutare. Come finirà la stagione, mi dici? Come ti accontenterai con... una finale di Coppa Italia, con la vittoria di una Europa League, con una salvezza?
Per adesso mi accontenterei del secondo posto, che è, combattendolo proprio con l'Atalanta, il secondo posto, secondo me, se il collegio di garanzia fa ciò che deve fare.
Chiaro, poi, così mi...
La vittoria di Coppa Italia è una cosa a portata di mano davvero, perché con l'Inter ci saranno motivazioni tali, e poi siccome giochiamo contro una squadra non eccelsa, con dei problemi e con un allenatore che insomma.
Vedi, la finale, dall'altra parte, la possibilità di battere chi è dall'altra parte. E per quanto riguarda l'Europa League?
Come l'Europa League ci sono delle squadre importanti. Nell'Europa League di quest'anno, nella fase finale, ci sono delle squadre importanti. E lì, squadre che possono mettere in evidenza la mancanza di velocità dei nostri difensori.
I limiti della nostra squadra, diciamo così. Pasquale Gallo, grazie. Scusami se ogni tanto sono costretto un po' a stringere. Tanti messaggi, grazie a te. Alla prossima settimana.
Infatti, diminuendo di peso, mi chiedevo l'altro giorno, ma è per una malattia? Ah, è perché tu mi stringi sempre.
Ti stringo, allora, ti stringo. Mettiamo i pantaloni... Quelli elasticizzati eventualmente. Ciao. Allora, Paolino, ma cosa stai dicendo? Le plusvalenze sono il sale e lo scopo di qualunque operazione economica. No, non avete capito. La plusvalenza fatta nel modo in cui viene il dubbio, sorge il dubbio, che è fittizia. Lo so, devi togliere il fatto che le spalmi in 5 anni. Infatti l'hanno limitata già a 3 anni. Cioè, a me vedere che Juve e Atalanta si scambiano 2 giocatori allo stesso prezzo, nello stesso giorno... Diciamo che lì mi puzza per tutti. Quindi quella non è una plusvalenza, quella è una furbata. Che mi dicono negli anni prima non succedevano, 40 anni fa, 30 anni fa. Allora dico, qual è il benefit per fare quel tipo di operazione per tutte le squadre? Togliamolo, perché stanno facendo le furbe. A noi nelle nostre tasse ci danno la possibilità di fare così? No, e allora togliamole anche alle società di calcio.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Cose di calcio. Allora diamo uno sguardo alle pagelle. Perin 6, Danilo 6, Bremer 7, il migliore per il Corriere della Sera. Fagioli, Locatelli 6, vedete, Corriere della Sera rispecchia un po' il mio voto su Rabiot. 5, una faticaccia senza strappi e con una chance enorme, a questi livelli, sprecata. Zuccata centrale, saltando in solitudine, come mai capita in area. Forse un po' troppo ingeneroso e severo il 5, ma non molto di più, forse non la sufficienza piena, sicuramente. 5,5 per Vlahovic, movimenti cingolanti e solite scene sciagurate. 6,5 Chiesa. Ken 6, Miretti 6, 6,5 Allegri, manca forse senza voto l'ingresso in campo al posto di Quadrado, che non è messo in evidenza, di De Sciglio. Il migliore per la Lazio, Romagnoli, autoscontri con Vlahovic spesso vincenti, per il resto molte insufficienze. 4,5 Sarri, presenta una Lazio inspiegabilmente senza energia e ancor meno idee, visto il momento Juve, un'occasione sciupatissima, così il severissimo Massimiliano Nerozzi. Andiamo invece sui giornali sportivi. Tutto Sport, generoso con, vediamo un po', Alessandro 7 al pari di Kostic, al pari di Locatelli. Non ci sono insufficienze in casa Juventus. Vlahovic 6, mi sembra un po' troppo generoso. E poi Chiesa 6,5, Allegri 7. Riesce a rimettere le teste dei suoi giocatori in campo, e di questi tempi è già un merito. La sua Juve sterilizza la Lazio con la densità della fase difensiva. Tornata solida e attenta, e soprattutto nel primo tempo la punge con buone trame. Ora serve ripetersi in campionato. Anche qui 7 mi sembra un po' largo come giudizio. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport e poi chiameremo i nostri ultimi due ospiti. Anzi, l'ultima pagella la facciamo con lui, che pensava che fosse vigilia. Ma come glielo devo dire, avvocato De Frede? Abbiamo l'avvocato De Frede, giusto? Eccolo qui.
Sempre vigilia, per me è sempre vigilia.
Il Verdi è vigilia.
Verdi
a casa
è vigilia, a prescindere.
Ha ragione.
Si gioca o non si gioca, è vigilia.
È chiaro. Non potevamo dimenticarci, avvocato, ci mancherebbe.
No,
la leggiamo la
domenica. Sono anche un po' raffreddato, mi scuso con i radioascoltatori.
E lei ha preso freddo ieri sera, visto la partita all'aperto.
No, ci sarebbe un assist per i miei amici napoletani, che dicono che a meno 15 fa freddo, no?
Certo, quindi... non solo i suoi amici napoletani, va bene.
Anche i vostri, immagino.
Senta, ma l'ha sentito Marocchino?
Ma io questo stavo dicendo, io stranamente, io sono le riflessioni di Marocchino, stranamente, scherzo naturalmente, le prendo tutte per me, come ha detto anche il dottor Gallo.
Allora copiate, questi... dovete poi, si fa pagare il caffè, caffè doppio.
Assolutamente, assolutamente. E queste riflessioni mi hanno riportato a un'altra riflessione, addirittura di Benedetto Croce. Perché Benedetto Croce ha insegnato proprio che ogni storia è storia contemporanea, ok? Sì. Quindi è una linea che ha origini molto da lontano, quanto Cicerone diceva, historia magistra vitae. E che cosa significa? Significa che nel concetto del futuro passato, vale a dire dell'attualità, della storia del passato, deve esserci per una consapevole gestione della storia del presente. Quindi ogni storia attuale, ogni storia è storia contemporanea che vale anche per la successiva. Quindi tutto ciò che ha detto Marocchino e che ha confermato chiaramente il dottor Gallo è verissimo. Cioè non è soltanto un puro romanticismo, diciamo così, di Domenico Marocchino che dice che all'epoca sua, insomma, le cose andavano in un certo modo. No, no, quella è storia del calcio ed è la storia nostra contemporanea. Quindi probabilmente ciò che non va oggi non è perché è sarrismo o è allegrismo e altro, è perché non va nel calcio qualcosa. Perché il calcio, quello che ha fatto la storia, è quello di Domenico Marocchino e degli altri. Questa è la pura essenza, diciamo, della storia del calcio. Tanto è vero che ieri sera, sinceramente, anche a me stava venendo un po' una pennichella, perché io questa partita, diciamo così, esaltante, non è che l'abbia vista, sinceramente. Ho visto una partita di normale amministrazione, e chiedo scusa della parola amministrazione, che ultimamente è meglio non nominare. Diciamo sì. Così, ecco, ma assolutamente normale amministrazione. Qual è stata la differenza? Che cosa ha diversificato Juventus e Lazio? Il gol di Bremer. Quella paperissima del portiere è il gol del Bremer, perché probabilmente si sarebbe andata a oltranza fino a martedì a Salerno a giocare Juve-Lazio ieri sera.
Ma ne supplementari, sono rigori.
Ma sì,
è un po'
sì,
quello che ha detto Sarri, li ha piegati un po' questo gol alla fine del primo tempo in un classico primo tempo da 0-0, ha detto.
Sì, da partita perfetta, come si soleva dire.
Però dal malato non immaginario Juventus o dal sarrismo più immaginario di questi tempi rispetto al passato, cosa ci si poteva aspettare?
Ma allora, nonostante ieri sera si giocava la Coppa Italia, non il campionato, io credo che comunque tutte le volte che ora la Juventus scende in campo, comunque la gioca la partita con un clima molto particolare, con un clima di incertezza che non è nel suo DNA, è un'incertezza indotta purtroppo da tutto quello che sta accadendo. Quindi tutte le partite saranno tra virgolette anomale, va bene, questo è, io ne sono convinto di questo. Poi qualche volta come dire, ci si dimenticherà di quella classifica fatta in cancelleria del tribunale virtuale, e probabilmente si giocherà normalmente. Ma altre volte purtroppo ce la si ricorda, e quindi le partite verranno probabilmente come quelle col Monza, insomma. Cioè partite a dire, ma vabbè, la vinciamo, la perdiamo, stiamo fermi, attacchiamo. E ok, e poi che succederà? Cioè il problema dei calciatori, ma anche di noi tifosi, è questo, è l'estrema incertezza. Molto spesso io ricordo che in ogni cosa è sempre molto salutare, diciamo così, mettere un punto interrogativo, no? Ecco, per non essere certi di tutto, perché significherebbe anche essere poco saggi. Però in questo caso credo che si sta un po' esagerando nell'incertezza. Cioè la Juventus vince una partita e non sa dove va a finire quella partita vinta.
Allora avvocato, dalla tribuna stampa di Napoli, dell'avvocato De Frede, al campo con un mister. Oggi voglio provare questo esperimento. Così facciamo commentare a mister Attila Malfatti. Ciao mister, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno.
Già sul campo o ancora no?
No, abbiamo finito l'allenamento stamani.
Quindi già in tuta per l'allenamento di domani?
Sì, domani.
Mister, abbiamo in collegamento Skype anche un tifoso doc, un opinionista di Radio Bianconera, di Bianconera News, come l'avvocato De Frede, a cui lascerei oggi l'incarico di farti una domanda dal punto di vista tattico, come se tu fossi mister Allegri ieri sera o mister Sarri, deciderà lui, con tutta la sua saggezza, sugli aspetti che lo hanno fatto un po' addormentare, ci ha detto, ma ce l'ha detto anche prima Domenico Marocchino. Tu dovrai difendere o no, o smentire o smontare questa sua teoria. Avvocato De Frede.
Mister, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno a lei, avvocato.
Allora, sì, sicuramente una prima domanda è questa. Probabilmente la pennichella che mi stava per arrivare è dettata dal fatto che non si concretizza, non si finalizza. Cioè, come al solito, noto quei famosi centinaia di passaggi per non sanno cosa fare o per quale altro motivo?
No, direi che invece tatticamente ieri la Juve... Il 3-5-2 della Juve ha dato molto fastidio al 4-3-3 della Lazio, perché comunque sia il problema del 4-3-3 contro il 3-5-2 è il lavoro sui quinti prima di tutto e il lavoro anche sul play. Quindi Cataldi faceva fatica ad accorciare su Locatelli, gli esterni offensivi della Lazio in fase di ripiegamento hanno avuto difficoltà, a mio avviso, con Chiesa e Kostic. Sono d'accordo sul fatto di concretizzare maggiormente, però devo dire che la Juve ha avuto sempre la partita in controllo. E, ha avuto delle occasioni anche per chiudere la partita, anche nel secondo tempo, non tantissime, però direi che ha fatto una partita molto ordinata. Poi dobbiamo tenere in considerazione che comunque la Lazio sta facendo un'ottima stagione, una squadra organizzata, ma ieri non ha trovato sbocchi, a mio avviso, proprio per questo aspetto tattico, che quindi non riuscendo ad andare a soffocare le trame di gioco e l'impostazione del gioco della Juventus, la Juventus ha controllato la partita, a mio avviso. Non ricordo parate di Szczęsny se non due o tre
Perin.
Tiri fuori di Perin, se non due o tre tiri fuori dallo specchio della porta della Lazio.
Avvocato,
è quello che ho visto io.
Secondo lei il 3-5-2 andrebbe bene fino alla fine del campionato per ogni partita, oppure c'è sempre un po' da essere un po' camaleonti?
Ma secondo me è il calcio moderno che ti porta ad essere un po' camaleontico. Mi spiego meglio. Secondo me adesso il calcio, le partite soprattutto di alto livello, ma a tutti i livelli, vanno preparate sui principi di gioco che un allenatore vuole. Poi, in base agli avversari che uno trova, devi apportare delle modifiche. Sicuramente il futuro e anche quello che sta accadendo adesso, comunque vedendo anche tantissime partite dei maggiori campionati europei, compreso quello italiano, si vedono tante squadre che nell'arco della stessa gara cambiano modulo per mettere in difficoltà gli avversari. E comunque nell'arco della gara, magari anche con i cambi, si possono apportare degli accorgimenti per poter andare a mettere in difficoltà gli avversari, perché adesso è cambiato il calcio rispetto al passato. Vediamo che anche le squadre, diciamo, più cosiddette piccole, comunque tendono a essere più propositive, a giocare, e quindi durante la stessa partita apportare degli accorgimenti tattici può risultare comunque un aspetto fondamentale.
Faccio una domanda io a entrambi. Vai. Avvocato, parto da lei, avvocato De Frede. Da tifoso, guardando questa partita, di chi è rimasto contento Allegri e di chi meno? E poi vediamo se, come controbilancia il tuo giudizio, proprio il mister, che ha una visione chiaramente da tecnico, da allenatore.
Secondo me è rimasto contento di Locatelli ieri sera. Locatelli ha ragionato bene in mezzo al campo, ha conquistato palloni e sicuramente in questo momento è la prima scelta anche rispetto a Paredes, che forse non è ancora in forma. Probabilmente ieri si è esaltato ancora di più, o meglio ai miei occhi, perché Rabiot ha un po', insomma, zoppicato ieri, e anche lo stesso Fagioli ha fatto una partita, diciamo, tra virgolette, non da Fagioli, ecco, un po' da quasi sufficiente, ma non da pienissima sufficienza. E poi di Bremer, sì, è contento, sarà stato sicuramente contento, perché comunque si è proposto in attacco, ha difeso abbastanza bene, ha chiuso le linee. Quindi secondo me di Locatelli e Bremer. Probabilmente di Vlahovic purtroppo non è contento, non so se perché non è ancora in forma o perché, appunto, ecco, volevo chiedere a mister Malfatti quale potrebbe essere l'accorgimento migliore per mettere Vlahovic in condizione di sfondare la rete.
Allora, sono d'accordo su quello che ha detto l'avvocato. Secondo me ieri sera un giocatore che ha fatto una partita strepitosa e che ha dimostrato di essere un campione è Danilo. Cioè, Danilo secondo me è un giocatore eccezionale perché fa tutto, e è un punto di riferimento.
È complementare, vero?
È un giocatore che anche giocando da terzo comunque crea superiorità numerica, va a conquistare spazio, palla al piede, quindi ti permette poi di avere superiorità numerica, perché comunque gli avversari sono costretti a uscire su di lui quando esce palla al piede. Sicuramente è un giocatore che è un campione, lui è proprio un campione. Poi sono d'accordo sulle considerazioni che ha fatto sui singoli, direi che Bremer sicuramente in crescita, anche se non è facile perché veniva da un calcio sì, completamente diverso, che è quello di Juric, quindi uomo su uomo a tutto campo, adesso deve invece alternare marcatura uomo e copertura dello spazio, però penso che stia facendo dei progressi. Fagioli è un giocatore per il quale io stravedo, comunque sta acquistando continuità, un giocatore giovane che ha dimostrato di avere grandi qualità, che può giocare e deve giocare nella Juventus. Magari ieri non ha avuto i suoi soliti guizzi, però a livello tattico il campo è stato bene. Per quello che riguarda Vlahovic, ho notato che si è impegnato molto. Se andiamo a vedere quando la Juve attaccava la porta ieri, spesso e volentieri Vlahovic si trovava in area da solo ad attaccare gli spazi, perché i giocatori della Juve, proprio per mantenere un equilibrio tattico, esatto, non si buttavano molto dentro l'area, quindi sotto questo aspetto qui può essere stato un pochino sfavorito, perché chiaramente quando ti trovi a attaccare un cross e sei uno contro quattro in area non è sempre facile riuscire a andare all'impatto della palla. Viene da un periodo comunque abbastanza lungo dove si è dovuto curare per i problemi fisici, ma penso che giocando insieme a Kostic, giocando insieme a Chiesa, giocando insieme a Di Maria, questi sono tutti giocatori che possono mettere Vlahovic in condizione di giocare i palloni nel modo a cui gli piace di più, quindi attaccando l'area oppure attaccando la profondità.
Mister, ho una curiosità, poi vi saluto entrambi. La compattezza che abbiamo esaltato della partita di ieri sera, che sì, chiaramente ha limitato anche la Lazio, l'ha detto Sarri, sì, dicendo loro sì, sono bravi, ci aspettavano, sì, si può essere compatti un metro e mezzo, una tazzina di caffè più avanti? Cioè, per incidere magari in modo diverso dipende dalle caratteristiche dei giocatori, o diventa l'arma unica in questo momento per tenere i pezzi insieme? Anche dal punto di vista emotivo, in base per quello che sta succedendo.
Parto io?
Sì, prego.
Allora, secondo me ieri la partita è stata interpretata bene, perché la Lazio è una squadra che se te vai ad aggredirla alta, gli scateni velocità, perché ha dei giocatori in mezzo al campo molto bravi a verticalizzare anche di prima, quindi a giocare di prima in avanti. Ha tre attaccanti che comunque, ora ieri Immobile non era in grandissime condizioni fisiche, però ha degli attaccanti che Zaccagni, Felipe Anderson, che sono molto bravi ad attaccare gli spazi, quindi hanno più difficoltà se devono giocare con la palla addosso, per cui secondo me la lettura di Allegri è stata ottima ieri nell'impostazione della
quindi
gara.
Si è adattata la Juve alla Lazio, diciamo questo? Ma
bisogna sempre adattarsi, Antonio, perché ci sono gli avversari, quindi gli avversari per mettere in difficoltà devi andare a soffocare i loro punti di forza, per cui se la Lazio gli permetti di scatenare velocità, di buttarsi negli spazi con le mezze ali, con gli attaccanti, ti mette in difficoltà. Se invece mantieni una posizione di campo che ti permetta di schermare i loro giocati e farli giocare con la palla addosso, sicuramente vanno più in difficoltà. Comunque il 4-3-3 di Sarri è un 4-3-3 classico, dove ci sono gli inserimenti delle mezze ali tra terzino e centrale opposto, e quello ieri giocando 3-5-2 chiaramente le mezze ali andavano in bocca ai terzi di difesa della Juve, e in mezzo al campo comunque sono un più perché Cataldi non è Brozovic e quindi fa fatica ad andare a attaccare il play esterno, e sicuramente in fase difensiva il 4-3-3 che da regola diventa un 4-5-1, ieri facevano più fatica perché sia Zaccagni che Felipe Anderson nella fase difensiva non sono, diciamo, dei giocatori che riescono a reggere botta con due esterni di grande corsa come Chiesa e Kostic. Poi dopo è chiaro che nelle prossime partite, a seconda delle caratteristiche degli avversari, si può anche pensare di fare una prima aggressione più alta, ma questo dipende sempre dagli avversari che ti trovi.
Caratteristiche degli avversari. L'ha convinta, avvocato De Frede? Mi avrebbe detto lei tutt'altro, eventualmente,
no,
senza
tutt'altro,
la presenza
no, così tecnicamente
qualificata.
Non l'avrei saputo dire, però comunque no, bisogna adattarsi sicuramente e secondo me in questo momento storico-psicologico bisogna autocostruirsi pian piano come una costruzione di Lego, perché siamo di nuovo in un momento di ricostruzione, non stavolta a causa di infortuni, assenze, squalifiche e cose varie, ma purtroppo per i ben noti fatti che non sto qui assolutamente
che incidono,
a ripetere.
Che incidono. Avvocato De Frede, grazie. Chiedo
grazie
a Attila Malfatti se ha mai avuto bisogno della difesa di un bravo avvocato. Ne abbiamo uno a Napoli, eventualmente servisse.
Nel caso lo contatto.
Grazie, aspetto.
Per qualsiasi problema, ovviamente.
Vabbè, assolutamente.
Grazie a mister Malfatti. Ricordiamo Vice sulla panchina del Vicenza, che sta viaggiando molto bene nella sua categoria, ha affrontato e perso di misura una settimana fa contro la nostra Next Gen, quindi di calcio, e oltre ad essere stato tantissimi anni nel settore bianconero, oltre che essere un grande amico di Radio Bianconera, anche amico e opinionista di Radio Bianconera, Bianconera News, lo apprezzate la domenica, oramai sta spopolando, vorrei quasi chiuderla questa rubrica, ma mi dicono di non farlo e quindi la conserviamo con grande
grazie
piacere, perché è stata pensata per la domenica mattina. La lettura che ci introduca al weekend calcistico lungo questa settimana fino al martedì, con le parole, gli approfondimenti e la cultura dell'avvocato De Frede, juventinissimo, e come vedete
grazie.
Obiettività ed equilibrio sempre. Alma, ma profondità.
Ma vinciamo le partite.
Avvocato, grazie, ci sentiamo lunedì.
Allora.
Perché è vigilia, avvocato.
È vigilia, per me è
di campionato. Per lei è sempre vigilia. Adesso caffè o tribunale, cosa fa adesso?
Caffè già fatto, ora si studia un po'.
Oggi si studia un po'. E voi cosa farete? Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Bianconera, la radio ufficiale di voi tifosi. Siamo in semifinale di Coppa Italia, ci prepariamo per la partita con la Salernitana e anche per assaggiare il caffè lunedì con l'avvocato De Frede, che saluto.
Assolutamente, grazie, ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Rimanete con noi adesso fuori di Juve, ricordate Radio Bianconera, la vostra radio, portate un amico, portatene mille e sarete gratificati, perché saremo sempre di più una grande famiglia, la vostra famiglia al fianco della nostra Juventus in qualsiasi battaglia, in campo e anche ogni tanto fuori dal campo, e soprattutto anche quando non giochiamo magari benissimo, come mi scrive qualcuno, la pennichella 18 minuti la mia Juve me la regala sempre. Ciao Manu, no, non dire così, anche più di 18 minuti, ma tu sei multitasking, lavori, stiri, lavi, mixi.
Io di solito mi riprendo al 70esimo.
Lui di solito si riprende al 70esimo e voi vi riprendete adesso, eventualmente vi avessimo fatto addormentare con un po' di fuori di Juve a Roma. Ciao, let's go, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.